Allora, tu per tu con Carlo Dorofatti, un altro appuntamento, il nostro amico Carlo dell'Accademia ACOS. E buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao. Eccolo, Giorgio.
Là. Eccolo là il nostro Carlo, ormai abbiamo fatto quante trasmissioni avremmo fatto? Alcune, eh? Una cifra ormai.
Una cifra, ma una ventina, eh?
Sì, insomma, abbiamo fatto conoscere cosa è l'Accademia ACOS. Che cosa sono le conferenze, i corsi, gli appuntamenti, insomma, anche la musica, l'attività fisica, anche fisico-spirituale, insomma, tante cose molto interessanti, tutte nell'ottica di una riscoperta del sé più profondo, una riscoperta anche della propria spiritualità, no? La consapevolezza anche.
Questo è l'obiettivo, dare degli strumenti di autoconoscenza, di ricerca interiore, strumenti che siano, ecco, ricavati dalle grandi tradizioni d'Oriente come d'Occidente, discipline psicofisiche, studi, antichi saperi, senza per questo doversi rifare ad una religione piuttosto che a un'altra, ad un credo piuttosto che a un altro. Quindi è un approccio laico, multidisciplinare, che cerca di selezionare delle esperienze, dei temi, degli argomenti che ci aiutino a comprendere meglio noi stessi.
E poi senza assolutamente il contrario dello spirito, diciamo, settario, no? Perché la setta è una cosa che da una parte imprigiona e dall'altra ti rende sicuro, perché c'hai un confine molto, no? Però è una trappola.
La setta è autoreferenziale, è chiusa, evita il confronto, il dialogo e soprattutto crea dipendenza dalla dottrina o dal guru che la dirige. In questo caso noi stiamo parlando di gruppi di studio, gruppi di incontro, di meditazione, dove non c'è assolutamente chiusura, ma anzi cerchiamo il dialogo, c'è massima apertura e accoglienza rispetto a conoscenze che giungono da diverse fonti, massima centralità dell'individuo nella sua libertà, nella sua totale responsabilità anche del percorso che porta avanti, e non c'è la figura di un guru dal quale dipendere. Ecco, io poi insieme ad altri istruttori all'interno dell'Accademia, ecco, svolgo il ruolo di facilitatore, sicuramente coordino il progetto divulgativo, formativo, però ecco, siamo all'interno di un contesto molto libero e consapevole di ricerca e di condivisione.
Sì, allora iniziamo sempre con gli appuntamenti, no? Dunque, ogni venerdì sera spazio Atman in via 20 settembre 23 Terni, meditazione. Si fa esperienza dei diversi stili di meditazione, raccoglimento, centratura, silenzio interiore, quiete mentale, armonizzazione dei chakra, meditazioni dinamiche e sciamaniche con accompagnamento dal vivo di tamburi, flauto e sitar.
Esatto, questo ogni venerdì sera presso il centro Spazio Atman, che è un centro di yoga diretto dall'amica Fiorella Sciamannini, che ci ospita ogni venerdì sera per portare avanti questo gruppo, questo momento di incontro, di meditazione. E come hai detto, effettivamente si sviluppano vari stili di meditazione secondo le più diverse tradizioni, sicuramente attingendo dal mondo orientale, però adesso stiamo facendo esperienza di meditazioni molto attive, molto dinamiche, infatti con l'ausilio del ritmo del tamburo. Abbiamo un bravissimo flautista, un bravissimo chitarrista che suona al sitar dal vivo, e quindi è un momento anche di festa, di gioia, di celebrazione, di danza e di meditazione, perché tutto questo poi ben congegnato produce e favorisce stati di coscienza, di rilassamento, di benessere. E quindi si va comunque nella direzione di creare i presupposti poi anche di un momento di silenzio, di ascolto. Molto bello.
Per partecipare bisogna prenotarsi, praticamente. Informazioni e prenotazioni, vi do anche il riferimento, è Daniela Ranocchiari 339 45 22 858. ripeto, 339 45 228 58.
Sì.
Poi ne parleremo approfonditamente, più approfonditamente giovedì 5 luglio, però ogni primo giovedì del mese c'è questo incontro, no? Questa conferenza.
Sì, esatto, ogni primo giovedì del mese all'Accademia Rousseau.
Oggi ne accenniamo solamente perché ne parleremo approfonditamente, però preparatevi.
Sì, all'Accademia Rousseau ogni primo giovedì del mese, quindi anche giovedì 5 luglio, poi faremo naturalmente una pausa ad agosto e poi vediamo a settembre se è troppo presto farlo il primo giovedì, lo facciamo il secondo giovedì in via del tutto eccezionale. Comunque ogni primo giovedì del mese, ingresso libero e gratuito, tengo una conferenza che è un momento di dialogo, di incontro, si lascia spazio alle domande. I temi sono sempre quelli della ricerca spirituale, quindi lo yoga, la meditazione, le tradizioni esoteriche, le tradizioni religiose, la filosofia, tutto quello che può attingere anche a un sapere che va a toccare, che so io, le medicine naturali, il mondo del benessere, della conoscenza dell'essere umano e della realtà che ci circonda. Nella fattispecie, giovedì 5 luglio alle ore 21, tratterò il tema il corpo tempio, dallo yoga alle danze sacre. E quindi probabilmente si affiancherà una mia cara amica, un insegnante di danza, che racconterà anche la sua esperienza con la danza come esperienza non solo del corpo, ma esperienza anche terapeutica, anche, perché no, spirituale, di contatto con se stessi, di scoperta di se stessi. Quindi ecco il tema, il corpo tempio, dallo yoga alle danze sacre.
Questo giovedì 5 luglio, qui l'ingresso è libero e gratuito. Invece per informazioni e prenotazioni, sempre Daniela al 339 45 228 58. Sabato 7 luglio dalle 19 alle 23, corso di tamburo sacro e passeggiata nel bosco a Le Prata di Stroncone. Ci ha dato un saggio 15 giorni fa, no?
Bellissima, bellissima questa iniziativa, il corso di tamburo sacro. Io ho fatto esperienza direttamente in Africa. Il tamburo lo ritengo uno strumento straordinario, non solo musicale, ma anche di meditazione. E quindi, appunto, alle Prata di Stroncone, scenario bellissimo, bucolico, in mezzo alla natura, in mezzo al verde, dalle 7 alle 11 di sera, perché ne approfittiamo anche per fare una passeggiata serale nel bosco, e confidiamo anche che non faccia troppo caldo, a parte che a Stroncone alle Prata non dovrebbe fare caldo, però abbiamo preferito fissare un orario serale, quindi dalle 7 alle 23, dalle 19 alle 23, corso di tamburo sacro e passeggiata nel bosco.
Bello, si devono portare il tamburo, come funziona?
Sì, se avete già un tamburo, tamburello, tablas, bonghi, giambè, quello che avete, portatelo, perché questo corso, questa esperienza è già per chi sa suonare il tamburo o si diletta nel farlo, oppure anche per neofiti, se avete il tamburo portatelo. Io in ogni caso porterò un po' di tamburi, così se non ce l'avete non certo. C'è problema.
Sì, poi è un momento crepuscolare che è bellissimo, no?
Sì.
Stare tra le 7, le 19 e le 23, tra proprio il sole che tramonta, poi l'arrivo della notte, momenti bellissimi. Poi ricordo che la prima giornata del percorso accademico ACOS inizia domenica 23 settembre alle ore 10 all'Associazione San Bao in via Aldo Bartocci 21, Terni. L'Accademia ACOS consiste in un percorso annuale da settembre a giugno, una volta al mese, alla domenica, dalle 10 alle 18. Anche qui, per informazioni e prenotazioni, Daniela 339 45 22 858. Perché sono andato un po' veloce per quanto riguarda gli eventi, che sono sempre molto interessanti, perché sono arrivate diverse domande, perché sapete c'è questa... Nel nostro incontro c'è questa sezione che è molto interessante, che sono le domande che vengono rivolte a Carlo, e lui ci tiene molto, tra l'altro rilegge all'ultimo momento per non essere troppo influenzato, sennò magari si mette in ansia, no. Federico, salve, vorrei sapere, ma chi sono i maestri ascesi e in particolare il maestro Koot Umi sono veri oppure sono leggende o miti?
Ok, qui entriamo in un argomento anche
ascesi.
Sono, è un argomento un po' specifico di cui si parla molto negli ambienti New Age, ma tutto sommato questi concetti li troviamo già nella teosofia. La società teosofica è stata fondata da Elena Petrovna Blavatsky nel 1875. Elena Petrovna Blavatsky, una medium di origine russa, personaggio molto interessante, insieme al colonnello Olcott in India fondano la società teosofica, che avrà molto successo. È una scuola, un movimento di pensiero, un circolo spirituale, esoterico, intellettuale, filosofico, nel quale si cerca di raccogliere tutte quelle conoscenze, soprattutto di stampo orientale, tradizionale, per poter comprendere quella che può essere la matrice unica di una conoscenza spirituale, dalla quale deriveranno tutte le religioni del mondo e di tutti i popoli. Quindi si cerca di andare a trovare ciò che unisce, ciò che accomuna la tensione spirituale, che poi storicamente si tradurrà in diverse religioni, per andare a comprendere il messaggio spirituale fondamentale che può guidare l'uomo verso una crescita, verso una elevazione del suo spirito, ma dando anche strumenti migliori per vivere meglio nella grande comunità umana. Quindi la società teosofica si propone anche come società filantropica. Ci sono personaggi molto interessanti che si accostano alla teosofia, poi molti dalla teosofia trarranno spunto per creare loro movimenti particolari, come per esempio Rudolf Steiner, che fonderà la società antroposofica, Krishnamurti, che si distinguerà come personaggio straordinario all'interno della teosofia, per poi uscirne per restituire all'uomo comunque un cammino libero da ogni istituzione troppo strutturata, perché anche la teosofia rischiava di diventare a sua volta un'organizzazione con i suoi dogmi, il suo clero, e questo ovviamente purtroppo rappresenta una degenerazione che Krishnamurti giustamente denunciò nell'esortare chiunque volesse portare avanti un cammino spirituale di portarlo avanti nel proprio cuore, secondo il proprio sentire, ma soprattutto libero da dogmi, dottrine, condizionamenti troppo pressanti. All'interno della società teosofica, ispirata dall'insegnamento, dall'intuizione di Elena Petrovna Blavatsky, che potremmo considerare anche una mistica, anche se era un personaggio molto attivo, molto particolare, figuratevi che si travestì da uomo per riuscire ad entrare nel Monte Athos, quindi fece delle cose, anzi no, per riuscire ad entrare nella città proibita addirittura, se non mi sbaglio. Comunque la vita di Elena Blavatsky è veramente, veramente straordinaria. Comunque lei, personaggio, veggente, medium, diceva, ecco qui, di essere in contatto con quei maestri invisibili, sconosciuti, ascesi, proprio perché abitano piani più elevati dell'essere, che da quei piani spirituali orientano, dirigono, governano, presiedono all'evoluzione dell'essere umano sul pianeta. Questi maestri possono incarnarsi oppure no, possono essere solo contattati su piani eterei, oppure prendono un corpo a loro piacimento per potersi manifestare. E quindi ecco che entriamo nella tradizione di quei maestri sconosciuti che si dice abitino tra le vette del Tibet, tra le vette dell'Himalaya. Quando prendono corpo, ecco che li troviamo nelle grotte misteriose o in misteriosi monasteri sperduti nell'Himalaya. Questi maestri ascesi possono essere contattati da chi ha una certa sensibilità o possono a loro volta ispirare persone che hanno una certa vocazione spirituale e fornire consigli, suggerimenti, guida spirituale, insegnamento. Questo secondo, ovviamente, la tradizione teosofica, che comunque si allaccia alla grande tradizione, in questo caso del profetismo, della medianità, oggi potremmo dire del contattismo, cioè il fatto di contattare delle forze, delle intelligenze o essere contattati da queste, dalle quali ricevere ispirazione, fonti divine. E in questo caso, ecco, che piuttosto che parlare di Dio o divinità che entrano in relazione con l'essere umano per mille motivi, si parla invece di maestri, maestri a loro volta che potrebbero essere stati, alcuni di essi, umani e essersi evoluti fino a raggiungere questo rango straordinario. Tra questi maestri abbiamo ovviamente il Gautama Buddha, abbiamo il Cristo, che viene nominato anche con altri nomi, Sanat Kumara, e altri nomi particolari che attingono dal gergo induista. E poi ecco il maestro Kutumi, come tu mi dici nella tua domanda, è uno di questi personaggi ai quali la Blavatsky poi darà voce, perché trascriverà le comunicazioni che avrà con questi particolari fonti di conoscenza e di ispirazione spirituale. Ecco allora poi che i grandi testi della teosofia, Iside svelata, la dottrina segreta, lettere dei fratelli maggiori, ecco, questi testi, i primi passi nell'occultismo, che sono proprio le colonne portanti, le pietre miliari della teosofia, sono tomi anche consistenti da studiare, riportano non solo le intuizioni, le ricerche, le scoperte di Elena Blavatsky, che era poi anche una grande viaggiatrice e una grande esploratrice, ma riportano anche gli insegnamenti di questi maestri, appunto, ascesi, sconosciuti, i maestri invisibili, che farebbero parte di quel consiglio che prenderà il nome di Grande Fratellanza Bianca. La Grande Fratellanza Bianca è appunto il consesso spirituale, il collettivo di questi maestri, di queste anime eccelse, e alcuni di essi abitano piani eterei, altri vengono anche indicati come abitanti di Agarthi, di Shamballa, cioè di quelle antiche civiltà che poi si troverebbero oggi abitare la terra cava. Quindi la terra viene vista come, in realtà, come cava al suo interno, dove si troverebbero quei popoli che derivano da Atlantide, da Lemuria, e derivano da coloro che hanno fondato l'essere umano su questo pianeta, e che dall'interno della terra cava, ecco, abitanti di Agarthi, in qualche modo guidano l'umanità nella sua evoluzione spirituale potenziale. Da qui anche il mito del re del mondo, di cui parlava René Guénon, il mito di Shamballa. E più o meno questa idea della Grande Fratellanza Bianca rimarrà una costante anche nelle scuole esoteriche post-teosofiche, perché infatti se ne parlerà nell'antroposofia, se ne parlerà nella archeosofia, ne parlerà Crowley all'interno della corrente 93, ovvero della tradizione telemica magico-mistica che fa capo al suo ordine, se ne parlerà all'interno di ordini massonici, templari, rosacrociani, quindi alla fine ne parlerà anche, per esempio, personaggi come Ivanov, no? questo particolare maestro molto interessante. Quindi addirittura anche Osho farà riferimento in certi suoi discorsi, soprattutto durante la prima Puna, cioè durante il momento della fondazione della prima comunità in India. Siamo negli anni 80, nei primi anni 80, prima di quando Osho si trasferì in America, anche lui parlerà, farà riferimento a questo particolare collegio di anime superiori con le quali dover entrare in contatto per essere ispirati nel proprio percorso spirituale. Ora, tu mi chiedi, sono vere leggende o miti? Siamo nel mito esoterico, siamo nella metastoria che può essere vera per chi in quella direzione decide di rivolgersi. Possono essere leggende. L'esoterismo è qualcosa che va anche al di là della nostra critica razionale, puramente intellettuale, puramente mentale, per come siamo abituati oggi a ragionare. È un qualche cosa che può essere vero, può essere non vero, può essere legato a una sensibilità personale che poi effettivamente produce dei fenomeni di crescita, dei fenomeni di canalizza messaggi, la quale etica, la quale insomma. Quindi entriamo nell'ambito dell'esperienza esoterica e misteriosa. Quindi io non ti dico sì è vero, no non è vero. Chi vive questo tipo di esperienze racconta di entrare in contatto con fonti di conoscenza, di ispirazione spirituale attraverso la meditazione, attraverso la propria mistica personale, e si danno nomi diversi a questa sorgente. Chi lo chiama sé profondo, chi lo chiama Dio, chi lo chiama provvidenza o grazia o misericordia divina, chi lo chiama maestri ascesi all'interno della grande fratellanza bianca che rappresentano le guide dell'umanità. Io penso che tutto questo possa anche ritenersi come effettivamente un modo per rappresentare quella spiritualità che è dentro ognuno di noi, che può essere risvegliata, che può essere fonte di conoscenza, fonte di intuizione esistenziale, che ci può guidare al di fuori degli angusti limiti del materialismo, nel quale invece un certo modo di pensare, un certo modo di vivere ci rinchiude. E allora ecco, a volte, che quando abbiamo quell'ispirazione, quella vocazione, quel momento di intuizione, spesso abbiamo bisogno di attribuirlo a una fonte esterna, a un'ispirazione divina, un'ispirazione superiore, quando invece magari stiamo entrando in contatto con qualcosa di molto profondo, di molto autentico, che abita nel nostro cuore.
Beh, è interessante, molto interessante. Fra tutto questo, si, mentre parlavi, insomma, mi veniva in mente anche quello che adesso chiamiamo, che va abbastanza di moda, gli enigmi alieni, no? Cioè la presenza di civiltà extraterrestri superiori che si rivelano attraverso tutto questo. Può essere iscritto anche,
sì,
in questo.
Sì, c'è stata un'evoluzione del modo di vedere, di interpretare il fenomeno del contatto spirituale. Prima si parlava nelle grandi religioni, i grandi profeti, poi negli anni del, insomma, 700, 800 si comincerà a parlare di spiritismo, medianità, dove ognuno anche attraverso tecniche può apprendere come entrare in relazione con l'oltre, no? con i defunti, ma anche con forze angeliche, spirituali, santi. Qui la tradizione, le varie espressioni di questo fenomeno che è stato lo spiritismo sono le più diverse, per poi arrivare effettivamente a quel contattismo moderno che coniuga questa esperienza di ispirazione, di contatto, di medianità intesa nella sua forma spirituale con l'idea del contatto extraterrestre. Quindi ecco che
anche naturalmente tu, sono tutti temi che tu sviluppi, no, nella tua attività.
Certo, possiamo, sì, li sviluppiamo sia dal punto di vista storico, ma anche antropologico,
adesso al di là di quelle più, ma anche le apparizioni della Madonna possono essere,
ma certo, perché comunque parliamo di fenomeni che riguardano l'espansione della coscienza umana e esperienze mentali, sovramentali, alle quali poi noi diamo una forma, diamo un'interpretazione. Quindi ecco che spesso ci troviamo di fronte a fenomeni impersonali che poi assumono la forma, la veste del contenitore che trovano, quindi il contenitore culturale, il modo che abbiamo magari di interpretare. Di
cioè dare... sono fenomeni che si inverano nella
è una delle ipotesi più accreditate oggi, per cui ecco che
nel contesto proprio in cui nel quale avvengono.
Sì, un irlandese vede la fata, all'interno di un ambiente cattolico si vede la Madonna, un ufologo incallito vedrà un extraterrestre. Magari il fenomeno è sempre lo stesso, ma viene interpretato in maniera diversa.
Perfetto.
E questo è un po' la pista sulla quale si sta indagando oggi le apparizioni rispetto a questi fenomeni.
Nel mondo antico degli dèi che si... no.
Certo, quindi oggi il discorso ufologico, extraterrestre, alieno, si indaga anche nella sua possibile chiave interpretativa dal punto di vista di quei fenomeni di apparizione, di contatto che hanno assunto una simbolica religiosa, ma che in realtà potrebbero essere di natura... contattista, di natura extraterrestre, di natura aliena. E qui ci sono anche molti studiosi che interpretano i testi sacri in quella chiave. Siamo nel mondo dell'ipotesi, campo minato, perché si tocca anche la sensibilità individuale, la fede, quindi sono argomenti senz'altro delicati che vanno sviscerati anche con il dovuto rispetto, però ci sta, noi conosciamo molto poco della
vanno affrontati
mente.
Anche senza preconcetti, però, come ci insegni tu, no?
Assolutamente, quindi magari potremmo effettivamente farla una conferenza su questo argomento. Vi anticipo comunque che su YouTube trovate diverse mie conferenze su questo tema, sul tema del contattismo, della fenomenologia medianica e delle apparizioni, quindi trovate già su YouTube diverse conferenze mie su questo tema.
Federico quindi voleva sapere dei maestri ascesi, sembra come il tono dell'accento cambia completamente il senso di questa parola, che è un ascesi sostantivo, no?
Certo,
e ascesi invece è una forma, è participio passato,
sì.
Ascendere, no? In questo caso sono i maestri ascesi.
Allora, sono andati.
Sì, Marco invece, questa è una domanda, diciamo, allora, proviamo a leggere. Sono Marco, ci siamo sentiti su Facebook un po' di volte, ti seguo spesso, ho letto articoli riguardanti le diverse onde del campo elettromagnetico generate dal cervello durante le diverse fasi del sonno. Mi piacerebbe riuscire a riportare alla mente in stato di veglia completa ciò che elaboro durante le altre fasi di attività. Mi spiego meglio. Mi diverto a comporre musica, mi rendo conto che quando sto per addormentarmi la fantasia viaggia in maniera molto fluida, riuscendo a ideare senza limiti. Quando mi sveglio, pur sapendo di essere stato molto ispirato, mi arrabbio perché tutto svanisce. Questo succede a tutti quelli che hanno una sensibilità artistica, no? Se ti piace per esempio dipingere, nello stato di dormiveglia prima di addormentarti vedi delle cose, guarda. Poi all'atto pratico la mattina non ti ricordi più niente, oppure dice, ma non
infatti,
era così bello come mi sembrava.
È proprio il cruccio del nostro Marco qua.
Cioè, vorrei capire come poter riportare quel che sento, creo, da questo stato a quello ordinario. Sicuramente dall'idea alla materia già non è facile costruire, nel senso che si ha bisogno di tecnica. Mi piacerebbe esistesse una connessione cervello / USB XD.
Sì, tipo mettere la chiavetta nel
cervello. Ma se almeno ricordassi che cosa fare, potrei poi lavorare per cercare di rendere fruibile. In sintesi vorrei presonno, idee di musica con naturalezza, mi sveglio, mi ricordo con precisione, 3, lavoro per riportare l'idea alla materialità. Mi dici niente, Marco mio, non è...
Allora, Carlo. Intanto sì, è vero che il cervello emette onde diverse in stati diversi di coscienza, quindi durante la veglia, in stati di meditazione, in stati di ipnosi, sotto anestesia, in stato di coma, in stato di sonno profondo. in stato di estasi ci sono effettivamente misurate onde diverse, in particolare le onde che si manifestano durante la meditazione o durante fasi di particolare concentrazione, quindi quando si è anche molto ricettivi, sono le onde alfa. In stati ancora più estatici abbiamo le onde teta. Ora, tu mi stai parlando della possibilità di pianificare il proprio sonno barra sogno in modo tale che possa essere non solo riposante e rigenerante, ma anche canale di ispirazione, in questo caso per la tua sensibilità musicale e artistica. Quindi in qualche modo favorire durante l'esperienza del sonno questo tipo di intuizioni, di visioni, svegliarti e ricordarti questa ispirazione in modo tale che poi potrai agevolmente tradurla in realtà, quindi trasformarla in musica, trasformarla nella tua arte. Non è impossibile fare tutto questo, anche perché per esempio ci sono degli strumenti molto conosciuti, che sono la meditazione, l'ipnosi, l'autoipnosi, il training autogeno, che favoriscono questo tipo di stato ricettivo. Spesso questi fenomeni vengono vissuti anche spontaneamente da certe persone molto sensibili, da certi artisti che vengono ispirati da certi luoghi, da esperienze personali, o trovano la loro modalità per entrare in uno stato di ispirazione, anche attraverso una ritualità molto personale. Quindi nell'ipnosi, nella psicologia applicata, nel training autogeno, troviamo comunque delle tecniche vere e proprie per poter favorire momenti di ispirazione artistica. Il sonno, il sogno sicuramente sono canali importanti, perché abbassiamo il volume, abbassiamo il rumore della nostra mente razionale, spesso superficiale, spesso impegnata nel mestiere del vivere, quindi nella lotta quotidiana, nella nostra ordinarietà ad inseguire scadenze, cose da fare, il lavoro, preoccupazioni, mille impegni. Quindi quando ci troviamo finalmente nelle condizioni di riposarci un pochino, di stenderci, di dormire, ecco che la nostra mente si rilassa, si abbassa un pochino il rumore di fondo, e qualcuno ha anche un'inerzia molto lunga, ecco l'insonnia, la difficoltà di rilassarsi. Allora ecco, imparare tecniche di meditazione, di rilassamento, può essere molto utile a questo proposito. E il sogno diventa finalmente in quel momento quello stato ideale per poter intuire, vedere, trovare anche soluzioni, risposte che altrimenti durante la veglia magari proprio più ci pensiamo più non ci vengono, e invece basta solo rilassarsi un attimo ed ecco che arriva l'illuminazione. Quando si entra nel sonno, nel sogno, in effetti, essendo la nostra mente abituata ad essere funzionale e essendo oggi la nostra società molto materialistica, il sonno, il sogno non vengono visti come qualcosa di importante, se non per riposarsi, per rigenerarsi. Ma diciamo che la dimensione del sogno è molto trascurata, non è ritenuta veritiera, non è ritenuta utile, è ritenuta così un mondo fantasioso nel quale cadiamo letteralmente quando dormiamo la notte. Sì, gli psicologi intravedono nel sogno e nell'interpretazione dei sogni degli strumenti di analisi dell'inconscio, di risoluzione dei traumi, e va bene. Però diciamo che il sogno è molto trascurato perché lo si ritiene non reale, no? Io invece ho vissuto in Africa, ho visto che loro invece il sogno lo intendono come realtà a tutti gli effetti. Non c'è una due pesi e due misure tra la veglia e il sogno è ritenuto parte della realtà, e ciò che accade in sogno è considerato come parte integrante, cioè c'è una continuità tra veglia e sogno, e il sogno è ritenuto assolutamente parte della realtà. Non è più così nel nostro caso, quindi la nostra mente, essendo funzionale, convinta che il sogno non serve a nulla, viene educata a rimuoverne i contenuti, che magari sì, ce li ricordiamo, poi ce li dimentichiamo. Certo, a volte emergono degli incubi che ci toccano, ci fanno anche paura, ci creano stati d'ansia, però ecco, finisce lì, ecco. Invece il sogno, dal punto di vista della psicologia del profondo, ma anche della meditazione e delle tradizioni spirituali esoteriche soprattutto, è ritenuta una porta fondamentale non solo sul proprio inconscio ma anche su altre dimensioni. Diventa l'ambiente nel quale trovare quelle porte che ci portano al di là della Matrix, al di là della nostra quotidianità, per incontrare ulteriori dimensioni, ulteriori forme di intelligenza, di vita. Pensate addirittura quando i sogni vengono ulteriormente spinti attraverso l'assunzione di sostanze psicoattive, per esempio, no? Quindi tutta la tradizione sciamanica, l'ayahuasca, il peyote, i funghi, negli anni 70 anche la sperimentazione con l'LSD, ricordiamo Timothy Leary, personaggi come Terence McKenna, grandi scienziati, perché stiamo parlando di etnobiologi, stiamo parlando di personaggi che non erano semplicemente così degli hippie fuori di testa, che sperimentarono stati di coscienza molto interessanti attraverso anche l'uso dell'acido lisergico. Comunque, al di là di questo, il sogno è sicuramente una fonte di ispirazione molto importante. Che fare? Non ce lo ricordiamo. Allora, prima di tutto, per poter guidare, orientare, produrre sogni di un certo tipo, ci sono delle tecniche. Tecniche di autoipnosi, tecniche che possono basarsi su piccoli accorgimenti, anche come l'utilizzo di affermazioni, come la PNL, programmazione neurolinguistica, oppure attraverso anche, che so io, acque informate, o l'utilizzo di particolari mandala, particolari sigilli. Non posso ora entrare nel merito tecnico di queste esperienze, però ecco, c'è la possibilità di imparare a provare a guidare il sogno, a far sì che il sogno possa effettivamente diventare ridiventare, come dovrebbe essere, uno strumento di conoscenza e di esperienza, di crescita. Il problema è che tu mi dici: mi sveglio, non ricordo niente. Allora, piccolo accorgimento per ricordarsi i sogni: non è così impossibile, a parte prima di dormire darsi il comando: io dormirò bene, riposerò il mio corpo, riposerò la mia mente e sognerò. Il mio sogno sarà fonte di ispirazione, di conoscenza, di esperienza, di crescita, e al mio risveglio ricorderò i sogni. Ecco, quindi darsi anche questo input mentale aiuta. Poi prendete un cartoncino blu, azzurro, blu, andate al cartolaio, prendete un foglio, un cartoncino formato A4 di colore blu, azzurro, carta da zucchero, insomma, quel blu non troppo scuro ma neanche troppo pallido, e lo disponete in senso orizzontale. Con un pennarello nero tracciate una riga verticale che divide in due il foglio, molto semplice. E prima di dormire osservate questo foglio per qualche minuto adottando una respirazione lenta e regolare. Questa fissazione di questo foglio azzurro diviso in due parti produce ovviamente un input a livello, attraverso l'occhio, la retina, il nervo ottico, produce un input a livello cerebrale. E ora non sto a spiegare tutta la teoria che ci sta dietro, però pare che questo semplice esercizio funzioni molto bene per riacquisire la capacità di ricordare i sogni al mattino, che possono emergere immediatamente oppure anche emergere durante la giornata, e non è detto che il sogno lo ricordiamo subito, magari emerge durante la nostra giornata, e con il sogno anche quelle visioni, quelle intuizioni, quelle ispirazioni. Poi a volte di notte ci svegliamo, allora è bene tenere sul comodino il block notes, la penna, segnarsi le cose, perché no? Quindi il tenere il diario dei sogni è una pratica che in molte scuole spirituali esoteriche si consiglia, quindi tenere il diario dei sogni, tenere pronto sul comodino carta e penna, scrivere i propri sogni, non solo per un discorso di interpretazione a livello psicologico, ma anche proprio per riuscire ad afferrare quell'intuizione, quella visione che poi magari siamo certi di perdere al mattino quando ci svegliamo. Quindi è possibile orientare e programmare i sogni. È importante riuscire a riacquisire la capacità di ricordarli. Prova ad usare questo semplice esercizio, proprio banale, però vedrai che ne avrai ottimi risultati. Dopodiché tu mi dici: lavorare per riportare l'idea alla realizzazione materiale, beh, questo sta a te, alla tua capacità, no, al tuo genio. Io non quindi
sì, poi, c'è anche una capacità, diciamo, tecnica, no?
Sì, certo, però sicuramente
passare dall'idea alla materialità c'è di mezzo allenamento,
chiaro,
anche,
chiaro,
no?
Lì sta la tua abilità artistica. Però ecco, in accademia io tengo anche corsi sui sogni lucidi, sulle esperienze ultracorporee, sempre a livello di sperimentazione, di laboratorio. Non sono cose semplici quelle di cui stiamo parlando, quindi stiamo cercando di riabilitare in noi una serie di facoltà che veramente sono assopite, sono qualcosa di dimenticato nel concetto di essere umano oggi, per cui non sono cose così a portata di mano che fai un corsettino di e allora ecco che tutto accade così. No, è un'indagine che esige una certa disciplina, una certa continuità, però si può fare, ecco, si può sperimentare in questo senso.
Okay? L'ultima domanda viene da Giovanni. La corona, questa è interessante anche dal punto di vista proprio simbolico, no? La corona di spine che viene messa a Gesù, nel senso simbolico, potrebbe rappresentare la sofferenza mentale, e la sua evoluzione sarebbe l'aureola, cioè il contatto con lo spirito. Potresti parlare dei possibili simbolismi di questi due cerchi sopra la testa, legati proprio alla nostra testa?
Guarda, qui entriamo nelle interpretazioni di ciò che fu eventualmente il fatto storico, per come poi ci viene riportato attraverso i Vangeli, ufficiali o apocrifi che siano, fatto storico che poi presso molte correnti di pensiero viene decifrato attraverso simboli, no? Viene poi raccontato anche attraverso simboli, per cui la narrazione della vita di Gesù sembrerebbe in realtà scandita da tutta una serie di metafore simboliche, alchemiche, esoteriche. Ma entriamo nel vasto campo anche delle interpretazioni umane che si tentano di dare a questa narrazione straordinaria. In effetti sì, ci sono dei simboli ben precisi: il cuore cinto dalle spine, la fiamma cardiaca, piuttosto che appunto certamente la croce, i chiodi, la corona di spine, e poi via via possiamo anche parlare dell'aureola, la fiamma pentecostale e tante altre fenomenologie che vengono raccontate nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, eccetera. In questo caso, se vogliamo entrare in una possibile interpretazione tipica delle scuole dell'esoterismo cristiano, tra le quali per esempio quella steineriana, in questo caso, ecco, in effetti la corona di spine rappresenta l'afflizione dell'ego, quindi non solo della mente in quanto sede di illusioni, condizionamenti, menzogne che dobbiamo imparare a superare, no? Il famoso velo di Maya che ci separa dalla realtà vera per proiettarci in realtà molto illusorie, no? Giocate dal nostro ego molto narcisista, molto possessivo, materialista. Ecco allora che la corona di spine, così come il simbolo della croce, costituisce, rappresenterebbe la mortificazione di quell'ego che è illusione, che è attaccamento all'illusione, che è falsità, che non rappresenta la nostra vera, autentica essenza, quindi la nostra natura e la nostra evoluzione reale. Non rappresenta l'esperienza della coscienza, ma solo l'esperienza di una mente bulimica di suggestioni, imbottita di paure, incapace di intuire l'uno attraverso il molteplice e quindi conflittuale e menzognera. Quindi ecco, la corona di spine rappresenterebbe quel momento in cui l'ego viene smascherato come falso re e ecco l'opera al nero, ecco quel momento di incontro con noi stessi, con i nostri limiti, le nostre menzogne, i nostri demoni interiori, le nostre paure profonde, le illusioni alle quali ci attacchiamo spesso, perché comprendere più profondamente la realtà è difficile, no? Quindi spesso noi ci beiamo nelle nostre illusioni, ci crogioliamo all'interno di una società della quale poi magari ci lamentiamo, ma tutto sommato siamo anche comodi all'interno di questa gabbia dorata. Quindi ecco l'afflizione dell'ego, la crocifissione, la corona di spine, che rappresenterebbe appunto questo pathos che contraddistingue l'ego mortificato, smascherato, l'ego inteso come egocentrismo, come narcisismo, ok? A questo punto sì, bravo, l'evoluzione, quindi il superamento di questo pathos, di questo momento di autocoscienza così profondo, terribile, la notte buia dell'anima, no? Allora ecco che c'è una rinascita. Ecco, in alchimia si parla dell'opera al bianco, cioè c'è una rinascita, si rinasce nell'innocenza, nella capacità di andare oltre il proprio egocentrismo, il proprio tornaconto personale, la logica del profitto, la logica del privilegio individuale, e si va oltre anche il velo del materialismo. Ed ecco che quella stessa corona di spine si infiamma nell'aureola, cioè quella luce spirituale che è chiarezza, che troviamo peraltro in tutte le tradizioni, non solo occidentali, quindi anche sciamaniche, pagane, misteriche, oltre che religiose, ma anche in Oriente troviamo l'aura, l'aureola, allo stesso modo che in Occidente è rappresentata come l'aureola dei santi o l'aureola del Cristo. Quindi sì, l'aureola rappresenta il contatto con lo spirito, rappresenta la sublimazione di quell'ego che non è più centrato in se stesso, ma si ricongiunge ad una autenticità esistenziale e ad un più ampio disegno umano, che è evoluzione, che è amore, che è compassione, che è comunione, intelligenza spirituale.
No, interessante anche l'idea stessa della regalità, no? La regalità viene, diciamo, il simbolo della regalità è la corona, lo scettro, sì. No? E in questo caso, voglio dire, la luce dell'aureola è una visione della regalità molto più avanzata, diciamo, no?
Sì.
Non materiale, non l'oro e le gemme, ma la luce, cioè quindi l'illuminazione, no?
Sì, esattamente, l'illuminazione come esperienza di finalmente di verità, ecco.
Sì.
Quindi potremmo dare questa risposta, poi ripeto, entriamo in una simbologia
però
che se stiamo qui tutto il giorno a pensarci, chissà quante ne troviamo di possibili ipotesi interpretative, perché poi il simbolismo attinge anche alla nostra sensibilità personale. Però ecco, questo è un modo per raccontare queste due fasi di questa incoronazione, no? Ok, di questi due cerchi sopra la testa.
Senti, è vero che farai una cosa, diciamolo anche, no? Legata al solstizio.
Assolutamente sì, noi ogni come gruppo di meditazione, ci sono due gruppi di meditazione, quello del venerdì è il gruppo diciamo più occasionale per principianti, è un incontro anche molto gioviale, conviviale, si suona, si fa meditazione insieme e va bene. Poi c'è il gruppo del lunedì che invece è un gruppo un pochino più di approfondimento delle varie tecniche, di approfondimento dei testi e anche di quella che può essere una conoscenza di tutti quelli che sono i retroscena delle varie tecniche meditative, la filosofia che ci sta dietro, le dinamiche che vengono descritte, che poi arrivano a concepire determinate tecniche di meditazione piuttosto che altre. Quindi si indaga in maniera più profonda il mondo dell'esoterismo, della crescita profonda, interiore, della meditazione. E quindi nel gruppo, con il gruppo del lunedì, che siamo circa una ventina di persone, ogni tre mesi, durante quindi i passaggi di stagione, più o meno in concomitanza effettivamente con i giorni dei solstizi e degli equinozi, perché poi problemi di lavoro, la famiglia, quindi si cerca di trovare poi una data che vada bene a tutti, quindi settimana più, ma a volte la settimana prima, a volte lo stesso giorno del solstizio o dell'equinozio, a volte la settimana dopo. Adesso per esempio lo faremo la settimana successiva, non lo facciamo proprio oggi che è il 21, ma lo faremo a fine mese. Facciamo periodicamente dei ritiri spirituali che ci permettono di stare un po' insieme per due giorni e mezzo, quindi cominciano al venerdì e finiscono la domenica tardo pomeriggio. Andiamo in bellissimi posti, spesso dei casali, dei bed and breakfast, degli agriturismi che affittiamo completamente, quindi facciamo poi tutto noi, siamo lì tranquilli da soli per conto nostro, ci cuciniamo e gestiamo completamente il posto che viene affittato, proprio perché ospita questa esperienza di ritiro, ritiro spirituale, ritiro di meditazione, ed è un'esperienza molto bella di incontro, di confronto, di approfondimento, e si sta insieme e quindi è molto molto bella come dinamica.
Ecco, volevo dire che noi ci vediamo il 5, no?
Noi ci vediamo il 5 luglio.
Ci vediamo il 5 luglio e parleremo anche degli appuntamenti del 5 luglio, la tua conferenza all'Accademia Rousseau, il corpo trattino tempio, dallo yoga alle danze sacre, ingresso libero per questo appuntamento. E poi due giorni dopo, il sabato 7 luglio, dalle 19 alle 23, corso di tamburo sacro e passeggiata nel bosco alle Prata di Stroncone.
Sì.
E il riferimento per tutte le iniziative dell'Accademia ACOS, se volete informarvi dell'anno accademico, degli appuntamenti eccetera, è Daniela Ranocchiari, voglio ricordare il numero 339 45 22 858. Esatto. Grazie Carlo.
Grazie Giorgio, buona giornata a tutti. Grazie, ciao.
Alla prossima.